andiamo al prossimo, che sarebbe il messaggio principale per oggi, Alleluia. Intitolato La selezione di Dio, che è un messaggio per il tempo della fine. Chi sono i Gedeoniti del tempo della fine e come assicurarci che saremo anche noi scelti tra i 300, tra virgolette?
Gloria al Signore. Allora, il messaggio comincia con Giudici 7:1. Per cortesia, avete le scritture lì?
Sì.
Benissimo. Allora attaccate con la prima, nel nome di Gesù Cristo. Andiamo.
Giudici capitolo 7. Gerubbaal dunque, cioè Gedeone, e tutta la gente che era con lui, si levarono al mattino presto e si accamparono presso la sorgente di Harod. L'accampamento di Madian era a nord del loro, presso la collina di Moreh, nella valle. Allora l'Eterno disse a Gedeone: per me la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è la mia mano che mi ha salvato. Ora dunque proclama a tutto il popolo dicendo: chiunque ha paura e trema, torni indietro e si allontani dal monte Galaad. Allora tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. L'Eterno disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa. Falli scendere all'acqua e là io li metterò alla prova per te. Colui del quale ti dirò: questi venga con te, verrà con te. Colui del quale ti dirò: questi non venga con te, non verrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e l'Eterno gli disse: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li metterai da parte. E così farai con tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca, nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora l'Eterno disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e darò i Midianiti nelle tue mani. Tutti gli altri tornino ciascuno a casa sua. Giudici 7, da 1 a 7.
Amen. Bene, come si applica a noi questo? Che è un messaggio della selezione che Dio sta facendo adesso nella Chiesa mondiale. La Chiesa mondiale sta venendo selezionata. Cioè Dio non è preoccupato, cioè è triste, ma non è preoccupato che le chiese scelgono la via di Laodicea e non quella di Filadelfia, quella delle chiese passive, non della chiesa attiva. No? Dio è triste, ma non è preoccupato, perché lui è ostacolato dai grandi numeri e sta facendo una selezione in questo momento. Io vedo una selezione nella Chiesa mondiale, va bene, come quella scrittura che stamattina abbiamo letto, la prima cronaca, no?
Sì.
Secondo cronaca.
Secondo, sì.
16:9. Il Signore percorre lo sguardo, con lo sguardo tutta la terra, per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno cuore integro. Quindi percorre lo sguardo tutta la terra, va bene, per vedere che c'è il cuore integro. Quindi in questo momento, fratelli, il Signore sta controllando in tutte le chiese, compresa senz'altro la nostra, vedere chi è cuore integro per Lui e chi è mezzo cuore di qua e mezzo cuore di là. Bene, c'è una selezione che sta avvenendo adesso. Il Signore sta guardando come beviamo l'acqua. Com'è che beviamo l'acqua? Come i cani o come i soldati? Quelli che si buttavano sulle ginocchia a bere come i cani, cioè mostrava che non è che erano molto guardinghi, in guardia, a curarsi dal nemico. No, invece quelli che si portavano l'acqua alla bocca con la mano, questi tenevano l'altra mano sulla spada, e tenevano lo scudo, proprio buttati giù come un cane, devi lasciare le armi, la lancia, lo scudo, sì. L'elmo. Ti casca l'elmo nell'acqua, cioè quindi devi quasi disarmarti per far questo. Mm-hmm. Bene, quel dettaglio è stato sufficiente per il Signore di mandare via, erano 32.000, ha mandato via Erotti, insomma sono stati 300, prima sono andati via in 22.000, poi sono andati via in 10.000, è rimasto 300,
wow.
C'erano circa 32.000 soldati Mi dà la percentuale, 32.000. Quant'è 32.000? Quanti sono 300 su 32.000? La separazione sta avvenendo adesso. La separazione tra chi rimane fedelmente al fianco di Gedeone. Chi è Gedeone adesso? Gesù. Gedeone adesso è Gesù. Va bene, non è che andiamo a cercare un Gedeone, un grande capo, un Elia, un Eliseo, un frate Giuseppe, un Billy Graham, quello che vuoi. No, caro. Adesso il Gedeone, il Billy Graham, quello che vuoi, il Mosè, l'Elia, è Gesù Cristo. E noi siamo sottopastori, noi siamo i montoni, siamo gli arieti delle pecore. Va bene, la guida è Gesù. Sì. Noi possiamo profetizzare, possiamo guidare, possiamo fare miracoli, ma è Gesù che deve tenere gli occhi sopra.
Sì, sì.
Va bene? E allora la separazione sta avvenendo in questo momento. In questo momento Dio sta dividendo le vergini con olio dalle vergini senza olio. Ci saranno pentimenti dell'ultimo momento, rari, rari, ci saranno anche quelli.
Sì. Quindi dicevi qual è la percentuale? Direi che più o meno 1%.
Ah sì, così velocemente, quindi circa l'1%.
Sì.
Quindi circa l'1%, va bene? E l'1% sono i 300, questa è la percentuale. Quindi come dire oggi nelle chiese, va bene, su 100 ce n'è uno di Gedeone, su e così via, su 100 milioni c'è un milione. Mm-hmm. Chiamiamoli vergini con olio se vogliamo.
Sì.
E allora adesso la separazione è tra chi rimane fedele al fianco di Gesù e chi si separa dall'esercito di Dio, rimanendo passivo e inattivo nel mondo, magari sperando che, non so, rimango nel mondo e spero, in cosa speri? E spero che i politici improvvisamente diventano cristiani tutto d'un colpo, che gli prende un colpo a Matteo Renzi, a Draghi, ai dragoni, e che anche il diavolo si converte.
No, non succederà.
Ma stai sperando in quelle cose lì. Che facciano una legge che dice, d'ora in avanti, come Nebuchadnezzar, tutti credono nel Dio di Daniele. E cosa è successo a Babilonia? Un fico secco, non è successo niente. Che non si può arrivare a Dio con le leggi che fanno a Montecitorio. Quindi stiamo nel mondo sperando che finalmente televisione ci annunci che c'è una nuova legge, tutti a seguire Gesù. Non avverrà, fratelli.
No, non avverrà.
Sperando che viene un papa migliore, che la pandemia finisca, che invece di farti iniezioni ti danno cioccolatini, tutto il mondo diventi cristiano e il diavolo meno cattivo. Cioè, è questa cosa che speriamo. La parola dice esattamente il contrario. Cosa dice la parola, Angela?
Cosa dice?
Secondo Timoteo 3, 1, 2. Ecco cosa dice.
Secondo Timoteo 3.
È la seconda scrittura nella tua lista.
1 e 2.
Non puoi sbagliare.
No, l'ho trovata qui. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Grazie Signore. Quindi è inutile sperare nel mondo, che la Bibbia ci dice, e io crederei più alla Bibbia che non ai politici, se volete un consiglio umile, dice che negli ultimi tempi i tempi saranno più difficili, egoisti, gli uomini saranno amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, la lista può continuare. Mm-hmm. Pornografici, fuori dallo spirito. Credo che l'esercito di Gedeone, cioè di Cristo, di questo tempo della fine, sia giunto alla prova dell'acqua. Stiamo davanti all'acqua, fratelli. Come berremo? Ah, ok, adesso vado al lago di Como e bevo con la mano. Caro mio, non è così la storia. Il Signore non ripete il test due volte. Qual è la scuola che fa i test alla fine dell'anno che sono la fotocopia dell'anno precedente? Nessuna. E neanche Dio. Dio non ha mai chiesto più a nessuno di sacrificare, di offrire un altro Isacco, niente. La Chiesa mondiale si sta abbeverando nell'acqua di un diluvio, c'è un diluvio attualmente, diluvio di messaggi, di parole, con i quali una miriade di predicatori stanno avvelenando le persone assetate. C'è un diluvio di acqua. E bisogna vedere chi beve come cani qualunque acqua viene servita nelle chiese e chi invece guarda con la mano, prende un po' di acqua, quella pulita però, di un laghetto pulito che sembra, assomiglia a Gesù, e non una pozzanghera sporca dove i cani passeggiano. E oggi ci sono religioni che mischiano l'acqua pulita all'acqua sporca, all'acqua contaminata da cosa? Contaminazione di cosa? Contaminazione del fango? No, contaminata dalle opinioni umane. Stiamo parlando dell'acqua della parola. Pastori sprovveduti che non hanno insegnato alle pecore a discernere il Vangelo vero da quello falso e non sanno la differenza. Oggi in qualunque chiesa vai, cioè ci sono migliaia di chiese, una diversa dall'altra, molte delle quali si odiano una contro l'altra, però lì sono sedute le pecorelle come dei pappagallini e credono tutto quello che quello là al microfono dice. Ma anche tu, frate Giuseppe, parla al microfono. Sì, ma io vi chiedo, vi supplico di giudicarmi. Vi prego di giudicarmi. Non dovete credere una cosa perché la dico. Non mi conoscete neanche, quindi non è che potete dire ci credo perché mi è simpatico. No, non mi conoscete. Quindi non c'è neanche quel pericolo.
Giusto.
Vi chiedo e vi richiedo, vi strachiedo di controllare quello che dico. Infatti lo dico anche a mia moglie, ad Angela, qui, ragazzi, avete qualche suggerimento? Qui c'è il programma, c'è qualcosa che devo togliere, sì, sì. Qualcosa che è il signor Giuseppe, non è Gesù, vero
sì,
no, Angela?
Di solito metti, you put a note at the end of your teaching, open for critiquing.
Sì, a volte metto una piccola nota dopo la profezia, dopo il messaggio, e dico, sono aperto a critiche.
Yeah, sì.
Cioè, proprio ieri. Questa è l'ultima di ieri.
Sì.
Ma è così, perché solo lo stolto si guarda allo specchio, Narciso, e dice, ah, io sono il, sottolineo il, profeta. La voce del tempo e della fine, unica. Ma siamo impazziti? Sei l'unico profeta al mondo? Bah. Allora, grazie Signore. Vai alla prossima scrittura, Angelina, in questo contesto.
Secondo Corinzi 11, 3 e 4. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Secondo Corinzi 11, 3 e 4. Questo perché parlavi prima dell'acqua sporca che alcuni bevono, invece di assicurarsi che l'acqua è pulita, scritturale, cristallina, come la parola.
Quindi, cioè, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che ha predicato noi, o ricevere uno spirito, quindi posseduto da uno spirito, diverso da quello che avete ricevuto, un Vangelo diverso, voi lo sopportate volentieri. Abbiamo Vangeli pentecostali, battisti, presbiteriani, dei carismatici, dei luterani, dei cattolici, dei testimoni di Geova, dei mormoni, ognuno c'ha il suo Vangelo, ma stiamo scherzando. Ma per cortesia ve lo chiedo con amore, sto parlando con amore? Sì, no? Dolcemente lo chiedo.
Sì, certo.
Prendete questa dottrina e buttatela nell'immondizia. È più educato di così, non posso. È andata la Bibbia. Ma cosa perdete tempo con le dottrine mormoniche, testimoni di Geova, la torre di guardia, il concilio ecumenico, eccetera, che hanno inventato la Trinità, hanno inventato un sacco di cose che non dovrebbero essere. Signore, liberaci, Signore, dalle religioni.
Amen.
Dio è uno, cioè un Dio, non ce ne sono tre. Tante predicazioni, va bene, predicazioni di quasi tutte le chiese, va bene, mi ricordano le acque cattive di Gerico. Acque cattive che generavano sterilità, capito? Queste acque abbeveravano le zone circostanze e sterilizzavano i raccolti, non cresceva niente. Quindi se tu bevi l'acqua sbagliata diventi sterile. Se tu vuoi ascoltare un predicatore sbagliato, diventi sterile. Cioè, prima di ascoltare una predicazione perfettissima, giustissima, che sembra dalla Bibbia, citano anche le scritture, guarda i loro frutti. Se queste predicazioni perfette generano una chiesa mezza morta, non le ascoltare. Ha detto Gesù, state attenti al lievito dei farisei. Prossima scrittura, appunto sulla sterilità. Che se bevi l'acqua sbagliata diventi sterile. Chi vuole sterilizzarsi? Mandateci un'email. Io vorrei sterilizzarmi. Io voglio diventare un cristiano sterile. Scrivetemi se avete il coraggio. Legge dell'acqua dell'acqua che sterilizza, Angela. Secondo Re 2.
Secondo Re 2, ecco. 19 a 22.
L'acqua che se la prendi diventi sterile.
Gli abitanti della città dissero a Eliseo, ecco, il soggiorno in questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile.
Il paese è sterile. Capito? L'acqua faceva diventare paese sterile. Non crescevano raccolti. Perché? Perché le acque sono cattive. Va bene? Ed egli disse, Eliseo.
Egli disse, portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale.
Voi siete il sale della terra.
Quelli gliela portarono. Egli andò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse...
Capito? Quando tu vai a predicare il Vangelo vero in una chiesa sterile, stai gettando il sale. Però se l'acqua non lo riceve, ti rigetta, ti crocifigge, ti perseguita, risparmia del sale, va da un'altra parte. Non ti dimenticare, se non ricevono il sale, riceveranno la polvere dei tuoi sandali. Scuotiti la polvere. Vai.
Vi gettò il sale e disse... Così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane e tali sono rimaste fino ad oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato.
Alleluia, gloria a Dio. Quindi quando una chiesa riceve la tua predicazione, una chiesa che si è andata per 50 anni, tutto un tratto tu cominci a capire la Bibbia. Guarda, il pastore, qui c'è la parola, dice che dobbiamo andare, uscire dal cimitero, uscire dall'edificio e andare in strada a cercare le pecorelle perdute. E dice, no, bla bla bla, no. E allora è ora che esci da quella chiesa. E o ti vai a fare una chiesa per conto tuo, tu sei pastore, o ti cerchi una chiesa dove stanno predicando il Vangelo. Questa è la verità. Capisci? Non sto dicendo a nessuno di uscire di qua, entrare qua, uscire di là, entrare qua. No, però non si può sedersi a muffire per sempre in un posto che non ricevono le scritture. Va bene? Ora, le pecore sciocche cosa fanno? Bevono i sermoni contaminati come i cani bevono l'acqua dalle pozzanghere sporche. Hai visto mai un cane bere da una pozzanghera sporca?
Sì, sì.
E le pecore sciocche fanno così. Non si rendono conto, siccome sono troppo occupati per il mondo, non è tempo di studiare la Bibbia. Non studiandolo, non capiscono, non sanno discernere la luce delle tenebre, la parola vera da quella falsa. E qualunque cosa il tipo al microfono predica, loro credono. Per questo che dico, voi dovete memorizzare le scritture del corso biblico, dovete meditarle almeno, dovete incominciare ad evangelizzare e dovete cominciare ad ascoltare dal Signore. Proprio stamattina parlavamo come si ascolta dal Signore. Non puoi prendere la mia, la tua, un'altra parola di Dio attraverso questo o quell'altro predicatore. Devi vederlo tu, assaggiare tu, se è cibo o veleno. Quindi le pecore non sanno discernere la differenza tra la parola di Dio contaminata, la parola di Dio contaminata, va bene, contaminata da cosa? Contaminata dallo sporco di cosa? Della mente carnale, dei falsi profeti, dei falsi insegnanti che ti predicano un po' di parola e un po' della loro carne. Mischiano tutto, fanno una polpetta e dice questa è la volontà di Dio. No! Lo devi capire tu. Non puoi mangiare cibo masticato da un altro. Non puoi. Devi prendere cibo fresco direttamente dalla fonte, la Bibbia, lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene? Le acque delle religioni hanno bisogno del puro sale di Dio. Ha detto Gesù, Amen. Voi siete il sale della terra. I figli ubbidienti, la sua sposa di Cristo, sono il sale incontaminato, schietto, di Dio, che può sanare qualunque acqua contaminata, qualunque chiesa secolarizzata, e che insegnano in certi tanti posti profanità delle loro menti carnali e le spacciano per parole di Dio, solamente perché gli hanno messo un po' di borotalco di parole, l'hanno mischiato con un po' di parola, e un po' come adesso fanno il pane artificiale, un po' di farina e un sacco di roba. Fanno il vino con un po' di uva e tutto il resto non si sa cosa c'è dentro. Olio di oliva, di olio di oliva magari al 5%, il resto olio di non si sa cosa. Mischiano la loro carnalità alla pura parola di Dio. E la salvezza predicata a volte diventa morte. La verità diventa bugia, il Vangelo diventa falso. Per esempio, che devi passare attraverso questa chiesa, la comunione di quella santissima chiesa ti salva. Bugia del diavolo. Chi ti salva? La tua fede in Cristo. Primo Giovanni, no, che Primo Giovanni, chiedo scusa. Giovanni 6,47. Chi crede in me ha la vita eterna. Chi crede in me ha la vita eterna. Non devi passare per la Santa Cena, non è necessario. È buono, devi farlo, se puoi, se non puoi, non fa niente. Non serve l'olio per ungere gli ammalati, se puoi è meglio. Cioè, se tu lo rifiuti è sbagliato, però se non puoi, se uno è in croce, crocifisso, ricordati di me, Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso, non ti dice vai a farti battezzare dai pentecostali.
Sì, certo.
O dai cattolici. Come Sant'Agostino diceva, Sant'Agostino, un altro, quello che ha predicato tante cose belle e tante boiate. Va bene, dice, se due bambini nascono, uno battezzato, uno viene battezzato, l'altro no, e muoiono entrambi, quello battezzato va in cielo, quello non battezzato va all'inferno. Ma Agostino si deve attaccare al tram completamente, non ha capito niente del Vangelo. Era troppo intelligente, era il Nietzsche della Chiesa Cattolica questo qua. E adesso la Chiesa Cattolica ha basato le dottrine su di lui. Si salvi chi può. Senz'altro sarà stato un uomo di Dio, ha detto un sacco di cose belle, ma era fuori binario tante volte. Allora, attenzione quando mischiano la carnalità, va bene, alla parola di Dio, la loro mente carnale. E questi qua li vediamo dappertutto. Per questo è che queste chiese sono sterili e hanno smesso di generare raccolti di anime, hanno smesso di generare leader, chiese che non generano pastori, ma lo scopo è di tenere tutti sotto un pastore infallibile magari, sotto i profeti, sotto devono generare i profeti, generare gli evangelizzatori, devono generare combattenti che sappiano lottare contro il diavolo e vincerlo. Una chiesa che non genera leader, pastori, profeti, evangelizzatori, combattenti, non è buona quasi a nulla. È una pianta secca senza frutti, bellissima pianta, belle, magari anche belle foglie, però i frutti niente. Quindi al massimo sono diventati cantanti in queste chiese, cantanti di Dio che cantano quello che non faranno, belli usignoli in gabbia, ma che non volano. Allora preghiamo che la nostra chiesa non cada in questa fossa, va bene fratelli?
Amen.
Preghiamo di non essere di questi.
E quindi per assicurarci che noi sempre beviamo l'acqua pulita, cristallina, dobbiamo sempre controllare quello che ascoltiamo con le scritture, e questo è sufficiente per essere scelti come i Gedeoniti.
No, devi controllare il cuore. Le scritture puoi anche non conoscere, se all'inizio. Nella Bibbia c'erano i tempi che le scritture non c'erano. Dov'è che prendevo le scritture Mosè e Abramo?
Ah, vero, sì.
No, comincia dal cuore. Dio ha messo il suo Vangelo, la sua legge, nei cuori di tutti. Vedi Romani 1, Romani 2, nella nostra coscienza. Quindi, diciamo, le scritture sono un extra. Scritture purtroppo vengono usate come grimaldello, come attrezzi per malguidare le chiese oggi. Usano le scritture. Interpretano che la pietra fondamentale non è Gesù, è Pietro. E dove è scritto? Ah, ci sono delle scritture che puoi stortarle e arrivare lì. E ci sono dei pelandroni che ti insegnano proprio questo. La pietra non è Pietro, va bene? Il gioco di parole, Pietro, pietra. La pietra è Gesù Cristo, svegliarsi per cortesia. La salvezza non te la dà Pietro e neanche la Madonna. Te la dà Gesù Cristo, te la dà. E cosa c'è contro la Madonna? Ma niente. Contro quella vera della Bibbia, Maria, niente. Quella falsa delle statue, molto. Quindi Dio ci dà la chiamata, siamo chiamati a dare il sale della verità. Dove? In qualunque chiesa ci capita di andare. Chiesa che eravamo parte ma che non vuole più ricevere la parola, date il sale e può scuotersi la polvere. Quindi ovunque Dio ci mostra, ce n'è di bisogno, dare la parola. Guai quelli che si vergognano, dice il Signore, di dare la parola alle chiese, ovunque si trovano, guai. Guai a chi ha paura di dare la parola ai pastori, ai preti. Ma lo rigettano, giusto, lo devono rigettare se non vogliono Gesù. Lascia che rigettino. Gesù e gli apostoli non andavano mai in una chiesa di quei tempi, cioè le sinagoghe si chiamavano, senza portarsi via da quella chiesa dei discepoli o rischiare la loro vita. Ce l'hai Luca 4, 28?
Sì. Luca 4, 28 a 30.
Grazie.
Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Ok, quindi volevano buttare giù Gesù dalla montagna, era Nazareth. Va bene, quindi Gesù e gli apostoli non andavano mai in una chiesa, in una sinagoga, senza convertire i discepoli, senza dare la verità e senza rischiare di essere o cacciati fuori o anche uccisi. Quindi andare in chiesa, io sono stato rimproverato, mi ricordo, c'era uno che è venuto dal Belgio, perché ho dato dei rimproveri in una chiesa dal pulpito e mi ha detto, ma così non si fa, sei impazzito, non ti ricevono più. Ma cosa mi interessa se non mi ricevono più? Non voglio essere più ricevuto. E lui pensa, ma come fai a sostenere la famiglia? Dove andrai a raccogliere offerta la domenica? Così.
Ma questo era sinceramente preoccupato per il tuo bene.
Ti ricordi questo?
Sì, sì, era un anziano dal Belgio. Era sinceramente molto preoccupato per te e la tua famiglia. Ma come farai ad essere predicatore, andare avanti con questa carriera? Perché tu non ti inviteranno nelle chiese con questo messaggio.
Hai fatto un grandissimo sbaglio. Sì, infatti rimproverato tutti, cominciare col pastore. Mm-hmm. E infatti, figurati se mi invitano a ritornare lì. Va bene, sì. Non mandate nessuna offerta comunque per la cronaca, che erano rare le chiese che davano offerte. Comunque, se vai in una chiesa a cercare di compiacerli così che ti ricevono per la prossima domenica, raccogli qualcosa, cambia mestiere. No, di mestiere non fare predicatore, missionario, vai a fare l'idraulico, va bene, e metti prezzi per il tuo lavoro. Va bene? No, caro, non è così. Il missionario non si preoccupa di cosa mangerà, cosa berrà. Va bene? Io non mi preoccupo, infatti. I fratelli si preoccupano. Va bene?
Dio li benedica.
E Dio vi benedica. I fratelli che sono rimasti, perché non è che sono rimasti tutti qua. Dice questa predicazione, sto parlare è duro, chi lo può ricevere? Comunque, davanti a queste acque di avversità, avversità quali sono? Che quando predichi il Vangelo vero si scatena l'inferno. Io vedo che i 22.000 se ne vanno e dei 10.000 che rimarranno, sempre attraverso l'avversità e difficoltà da parte degli anticristi che vengono, mi aspetto che giungerà sempre di più la difficoltà. E Dio purgherà anche loro e alla fine rimarranno in 300. Sto parlando di numeri simbolici, quindi 22.000 che se ne vanno, paragonato alla Chiesa mondiale, va bene, bisogna fare le proporzioni, però non credo siano troppo distanti dalla realtà, nel senso che Gedeone gliene rimase 1%, e non credo che oggi sia così diverso, anzi mi sa che è ancora di meno di quella, tempi di Gedeone mi sa che erano ancora più fedeli. Io voglio vedere quanti cristiani, se mettiamo un annuncio su internet, riunirsi tutti quanti a Bologna, a Roma, a Firenze, andiamo a combattere contro i madianiti di oggi, che sono i politici. Come combattiamo? Combattiamo con la parola, col Vangelo, con l'amore. Andiamo a Roma, va bene, andiamo lì e facciamo una manifestazione davanti a Montecitorio nel nome dell'amore, nel nome del Vangelo, e devono togliere la legge dell'aborto, se no di lì noi non ci spostiamo, stiamo lì, portati il sacco a pelo e tende, stiamo lì settimane, mesi, anni. Io voglio vedere se si presentano 32.000. Quindi l'1% ai tempi di Gedeone, adesso sarà l'1 per 1000. Quindi tu fai conto, su 1000 cristiani seduti lì appollaiati come pappagalline nelle chiese, 1 su 1000, secondo questa scala, si alzerebbe dal di dietro e verrebbe a Roma con fratello Giuseppe a fare la manifestazione, tutti con sacco a pelo e tenda e cibo in scatola per sopravvivere una settimana. Dopodiché arriveranno a tuo fratello con camioncino a scaricare altre scatolette e bottiglie d'acqua. Tu credi che verrebbero più di 1 su 1000?
No.
Ma io non so neanche se viene 1 su 1000. Cosa? Chi è questo fratello Giuseppe? Ma è pentecostale? No. E allora cosa vuole? Fratello Giuseppe, ma cosa dice Papa? E Papa dice no. E allora cosa vuole questo qua? Mm-hmm. Ma questo qui è mormone? No. E allora basta, se non è mormone non ne parliamo, per cortesia. Mm-hmm. Ma viene alla torre di guardia, viene, no, come si chiama? Alla sala del regno dei testimoni di Geova. No, non è mai venuto, non mi hanno mai invitato, per la verità. Io ho chiesto a diversi testimoni di Geova, mi fate venire a predicare? Fa no. E quindi cosa devo fare? Ah, vieni, ti siedi. Mi siedo, scusa, c'è una faccia di uno che scalda panca. Se vengo là io comincio a dare i miei numeri scritturali.
Shake the church.
Hai capito? Poi farò quello che posso, insomma, ecco. Cosa ha detto Gesù Matteo 13, Angela?
Ha detto Matteo 13, 8 a 23.
A 23.
Un'altra cadde nel buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda.
Quindi sta parlando del buon seme. Vai al 18.
Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore.
23.
Quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Hai capito? Cioè non è che Gedeone c'ha 32.000 e dice, bene, noi siamo 32.000, con un po' di fortuna, chi lo sa, vinciamo contro 100.000 madianiti. E Dio dice, Gedeone, ti attacchi al tram. Gedeone dice, non ci sono i tram, e allora niente, portali all'acqua. Capito? Dice, no, quanti sono i 10.300. No, non ne parliamo neanche. 10.000 contro 150.000. Ma no, ma stiamo scherzando. Si prenderanno la gloria. E allora all'acqua. Vediamo come bevono. Come cani o come le pecore. O come soldati che stanno svegli.
Amen.
Va bene? E allora sono pochi, fratelli. La sposa di Cristo sono pochi. Pochi, pochi, pochi. Mia preghiera che la nostra Chiesa siano tutti sposa di Cristo. Però non dipende né da me né da te, dipende da ciascuno. Dipende quando ti svegli, fratello, la mattina, il tuo cuore per il mondo o per Gesù. Se prendi la calcolatrice, quanti soldi guadagnerò oggi? Vediamo un pochettino. Ieri ho guadagnato, ho venduto patate, ho guadagnato, oggi devo guadagnare. Oppure se ti svegli e cominci a memorizzare le scritture, leggere il Vangelo, lodare il Signore, andare a cercare la moglie, se ce l'hai, dagli un bel bacio, un abbraccio, digli Gesù mi ha detto che ti ama, e vedrai che lei, anche se è imbronciata, ti fa un mezzo sorriso, glielo strappi, va bene?
Amen.
Alla moglie, anche io parlo da marito, alloggio, ma diciamo anche al marito, diciamo, va bene?
Amen.
Se ti svegli la mattina, vai dai bambini, va bene? E comincia dagli amore, comincia dagli la parola. Stamattina mi sono svegliato, ho predicato a John per un quarto d'ora. Parlavamo dell'obbedienza ai genitori, del rispetto. Gli ho fatto una domanda, gli ho detto, John, perché c'è scritto nella Bibbia che quando entri in un posto che c'è un uomo con i capelli bianchi devi alzarti? Dice, perché se no lui si stanca. Ho detto, no caro, è forma di rispetto. Il discorso è andato avanti un quarto d'ora. Era su una cosa di discussione. Dice, lui, stamattina era sul piede contrario. E allora ci è voluto un po' di spiegazioni. Dopo un quarto d'ora si è quasi convinto. Dice, ah, okay, allora perché devi alzarti? Forma di rispetto, bravo. E lui deve rispettare anche il papà, gli ha detto. E lui ha detto, ok, va bene, sai, inculca al fanciullo la via che deve tenere quando è grande e non si allontana. Cominciare presto.
Dio ci aiuti.
Va bene, allora vogliamo andare a Matteo 7,13?
Sì, Matteo 7,13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, 13 e 14.
Quindi è veramente vero. Quindi grande la porta, e guarda nelle chiese, quanti sono quelli attivi, i cristiani? Mobili dappertutto, le chiese sono diventate mobilifici, reliquiari, reliquie, la tomba di quello, la tomba, il cadavere del famoso cardinale. Anche le chiese protestanti, le hanno fatto insieme ai cimiteri, a volte le fanno. Ci sono posti che il cimitero è attaccato alla chiesa, ma per cortesia. Questa è la chiesa di Sardi, la chiesa dei morti. Potete per cortesia, fratelli protestanti, separare, spostare quelle chiese dal cimitero, per cortesia. Amen. È malaugurio, no?
Amen.
Il nostro Dio non è Dio dei morti. Allora, da queste scritture, cosa vediamo? Che non sembra che la sposa di Cristo, cioè cristiana a cuore pieno, saranno così tanti. Stretta è la porta. Non c'è molta competizione. Tutti vogliono essere la sposa di Cristo, vero Angela?
Sì, certo.
Tutti vogliono abbracciare la croce, vero? Tutti vogliono essere vicini a Gesù. Però quando dici, ok, è arrivato il tempo. Ai, 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 ai. Ma scusa, a cantarlo non c'è problema a cantarlo. Ma metterlo in pratica è un'altra storia. E questo è il cristianesimo di oggi. A livello di questi complessi musicali cristiani su internet, dappertutto, le più belle donne sul palcoscenico, gli uomini, voci di Maria Callas, tenori, soprani, musicalmente perfetti. E praticamente sono diventati chiese musicali. Ma di cantare va bene, anche a me piace già alcuni di quei canti, se non sono troppo ripetitivi, che a volte c'è questo problema, no? Però quello non è il Vangelo. Il canto, non credo che i discepoli andare in giro a evangelizzare il mondo si portano a un complesso musicale
con
tutte le donne eleganti, gli uomini. Oh, non c'è niente contro l'eleganza, vestiti eleganti, per voglio dire. È meglio che imbacucarsi alla religiosa. Ma non basta avere qua un po' di maschi e femmine che saltano sul palcoscenico, ma sono così durante la settimana queste. Sono così quando vanno a evangelizzare, ma chi li ha visti? Chi l'ha visto? Io non li ho visti evangelizzare questi qua. Ma invece di cantarmi 500.000 canti fantastici, ma mi portate un'anima convertita? Senz'altro ci saranno, sicuramente ci saranno, ma non li sento troppo. E quando vai in una chiesa che ci sono 50.000 a battere le mani al complesso, famoso complesso musicale, internazionale, non facciamo i nomi. Oh, che bravi, hai visto il chitarrista, mi sembra Jimi Hendrix, hai visto il cantante, che lacrime, e sono cristiani, dai loro frutti li riconoscerete, non dalle loro ugole. L'ugole, cioè la voce, la gola, cantare. Va bene, Gesù dice la vita deve produrre frutti. Cioè anche se, Angela, se tu sei in vignaiolo che vai a raccogliere le uve per fare il vino, vai dalla vite e raccogli l'uva, no?
Sì.
E non trovi uva. Però la vite dice, alt, ti faccio una canzone. Ah sì? Sì, una canzone in do minore, un requiem di Mozart. E tu cosa dici? Ma io devo fare il vino. Scusa, io ogni domenica alle 10 io canto. Va bene, ma io devo fare il vino, qua, io canto, ma qua, se non vendo il vino la mia famiglia muore di fame. Mm-hmm. Io canto. E così abbiamo una chiesa cristiana nel mondo che sta morendo di fame, spiritualmente parlando. Sterile, come le acque di Gerico, che Eliseo buttò del sale e le acque furono sanate. In quel caso fu un simbolo, in realtà era lo Spirito Santo di Dio, ma rappresentava che noi siamo il sale della terra. Va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Quindi, grazie Signore. Quindi, la mia ipotesi è che dei circa 3 miliardi di credenti cristiani ufficiali nel mondo, solamente 300 milioni siano realmente con i frutti nati di nuovo. Questo sto tirando una teoria, perché sono 3 miliardi di cristiani nel mondo, quindi... diciamo, quant'è? Ma neanche 300 milioni. No, 300 milioni io direi i salvati. Più o meno, metti, togli, aggiungi 100 milioni, non so. Va bene. Però, se vogliamo usare la scala di Gedeone, va bene, allora la sposa di Cristo corrisponderebbe, va bene, a 3 milioni di credenti mondiali come sposa di Cristo. Quindi io direi, su 3 miliardi, io oserei dire 300 milioni di credenti nati di nuovo e con frutti. E 3 milioni su 3 miliardi, cioè 1%, sposa di Cristo. Quindi quelli che Gedeone abbia avuto l'acqua con la mano. Comunque è inutile dire che queste cose le sa solo Dio. Non possiamo sapere questi numeri, però la mia impressione è che questi numeri siano vicini alla realtà. Insomma, posso avere un'opinione?
Sì, ma i 144.000 non è questo il numero dei Gedeoniti del tempo della fine?
No, 144.000 non è la sposa di Cristo, sicuramente fanno parte la sposa di Cristo,
sì.
Ma non è la sposa di Cristo. Quando dice sposa di Cristo, la donna fugge nel deserto, non parla di 144.000. I 144 si lanciano nel fuoco e vincono. Queste sono le guide. Quando,
sì.
Quando tutti i pastori mercenari, i pastori pelandroni, le chiese tutto fumo e niente arrosto, avranno preso il marchio della bestia. E allora chi sarà a guidare una chiesa mondiale allo sbando? Mio padre fu arrestato due volte da... arrestato e messo in prigione due volte mio padre, dopo che l'esercito italiano fu allo sbando e i tedeschi lo arrestarono due volte, perché era allo sbando, non c'era più Mussolini, Badoglio, il re, eccetera, non c'era niente. C'erano gli americani e i tedeschi, si sparavano. E loro, questi soldati sbandati, li mandavano in Germania come disertori, va bene, e di lì gli davano un fucile e mandavano anche, li rispedivano in Russia. Di solito li imprigionavano, insomma li trattavano come immondizia, capito? E così come l'esercito italiano fu allo sbando nel 43, credo, sta? Va bene, mio padre mi raccontava un sacco di dettagli, così la chiesa cristiana sarà allo sbando quando i loro leader, che oggi sono mezzo addormentati, avranno preso il marchio della bestia, oppure saranno scappati o saranno uccisi, nel migliore dei casi uccisi come martiri. Va bene? E purtroppo molti andranno a nascondersi, se ne fregheranno delle pecore. E poi ci saranno quelli come il poveraccio John MacArthur, americano, uno dei più grandi insegnanti biblici protestanti in America, che dice: prendete il marchio. Prendete il marchio e poi vi pentite. Ma Citrullo, non lo puoi fare questo. Citrullo può andare o devo... dobbiamo
Citrullo cosa è?
Censurare.
Cosa significa?
Festa Chiotto.
Ok. Is it polite?
Non lo so. Sorelle, scrivetemi. Sorelle, mi scrivete se Citrullo è maleducato. Perché qui Angela mi ha messo una lista qui davanti alla scrivania. Dice tutte le parole che non devo dire. C'è qui attaccata qua. Eccetera. Quindi io sono molto grato, però... quelle sorelle non si scherza qui, loro sono di alta classe qua e non vogliono predicatore scurrile.
Amen.
Non vogliono che scorre. E quindi se lei le scrivete, specialmente le sorelle, perché so che voi siete le più delicate, perché i fratelli che hanno fatto il militare, loro praticamente non è che loro ridano, per le sorelle magari qualche anima immacolata di chiesa. Bene, andiamo avanti per cortesia.
Sì.
Allora, ripeti la domanda.
La domanda era, i 144.000, non è questo il numero dei Gedeoniti nel tempo della fine? Però hai spiegato che loro sono i leader che si buttano nel fuoco, mentre la sposa di Cristo è un gruppo molto più grande di questo. Giusto?
Sì, esattamente. Perché in effetti i 144.000, molti di loro saranno martiri. Capito? Non è che 144.000, quando dice in Apocalisse 7, 1 a 4, dice non percotete, non percuotere la terra, fino a quando abbiamo finito di sigillare i 144.000 delle 12 tribù di Israele. Israele noi, Israele cristiano. E questi, il sigillo, infatti dice in Apocalisse 9, capito, che il popolo, le bestiacce, i demoni, tormentavano tutto il mondo, tranne quelli col sigillo. Ora, che sia il sigillo dei 144.000, però c'è anche un altro sigillo, è quello di Efesini 1.13. Va bene? È un sigillo alla salvezza. Che anche tutti i salvi sono sigillati. Però io non credo che si riferisce al sigillo della salvezza. Va bene, perché? Perché subentra Apocalisse 18,4. Cosa dice? Se non uscite da Babilonia, voi sarete puniti
Soffrirete,
insieme a Babilonia.
sì.
Quindi gente salvata in America che sarà distrutta insieme a Babilonia, perché non è uscita da Babilonia, e per questo dico uscita dall'Occidente. Se non potete uscire dall'Occidente, almeno uscite dall'Accidente, cioè uscite dalle città, andate nelle campagne, nei boschi, nelle colline, nei monti, va bene?
Amen, amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Allora, Angelo mi ha fatto segno che devo chiudere, che dobbiamo chiudere.
Sì, abbiamo altre domande
Va bene.
su altri soggetti.
Va bene, allora chiudiamo, cioè, cosa devo dire? Perché in effetti ci siamo messi d'accordo, io e te, è troppo lunga non deve essere la storia, e sono d'accordo con te perché devo accorciare l'anguilla, che com'è sarà basata dall'anguilla.
Il punto di questo messaggio è in che modo stiamo noi ricevendo l'acqua della parola? Cosa facciamo con tutto quello che Dio ha investito in noi, tutta la verità che ha messo nei nostri cuori? Cosa facciamo con queste preziose, con il tesoro che abbiamo in noi? Lo diamo ad altri? Stiamo obbedendo alla parola?
Siamo
O...
una chiesa viva o morta?
Sì, perché... I seguaci di Gedeone erano 32.000, molti sono stati chiamati, pochi li eletti, solo 300 eletti. E noi siamo chiamati o siamo anche eletti? Siamo solo chiamati? Quindi è una buona cosa chiederci.
Sì, in effetti, la scelta è nostra. Nessuno è obbligato a quelli a bere come cani oppure con la mano. Bene. E quindi possiamo iscriverci è la nostra scelta, è la nostra scelta. Va bene. E guarda, leggimi due scritture e poi chiudiamo. Guarda, Luca 10, 19, vi ho dato il potere. Guarda Deuteronomio 32, 30. Io leggo, io voglio dare il messaggio di Luca 10, 19 che tutti i fratelli hanno memorizzato, credo e spero. Vi ho dato potere di camminare sopra serpenti, sopra scorpioni, su tutta la potenza del nemico. Deuteronomio 32, 30. Uno ne
Uno
uno
solo inseguirne 1.000 e due metterne in fuga 10.000.
Alleluia, gloria, gloria al Signore.
Amen.
Guarda, io sai, nel mondo si fa tanto, tutti vogliono il diploma. Così
Sì.
mi è venuta l'ispirazione di scrivere un diploma. I fratelli che vogliono il diploma, va bene, delle Vergini di Cristo, dei 300 di Gedeone, qui c'è un diploma che bisogna firmarlo. Io ve lo mando, lo metto sulla radio, ve lo scaricate, lo firmate se volete, ve lo tenete per conto vostro. Non me lo avete da, non, non me lo dovete rimandare a me. È una cosa privata tra voi e Gesù. Un diploma. L'ha
L'abbiamo messo sulla radio,
messo sulla
sì,
radio?
è già lì.
Ah, c'è già? Ah, bravissima. Quindi il diploma è sulla radio. Leggi il diploma, cosa dice? Allora c'è bellissimo viso di Gesù. So che ci sono delle chiese che inciampano quando vedono il viso di Gesù, pazienza, però diciamo anche nelle Bibbie illustrate si rappresenta Gesù. Non è la statua che è andata lì a baciare i piedi di San Giusto, di San Gennaro o di Padre Pio, non è questa storia. È per far capire ai bambini che Gesù sorride, è tutto lì. Non è una cosa da attaccargli una candela accesa con un rosario, non è questo lo spirito. Quindi cerchiamo di non essere troppo...
Sì.
Cosa dice il diploma? Descrivilo.
Ci sono tre scritture su questo diploma. Quindi dice Matteo 4, 19 a 20. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi Matteo 19, 29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome... ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Gloria a Dio.
Poi dice, discepolo a cuore pieno per Gesù. Se vuoi esserlo, firma qui, mettere il nome, e c'è spazio per mettere il tuo
solo
nome.
Solo il nome, Non servono cognomi, indirizzi, impronte digitali, codice d'avviamento postale, niente. Una cosa tra voi, solamente il nome.
Amen.
Va bene, e c'è un tratteggiato, li firmi con il tuo nome, se ti fa piacere, e poi c'è l'ultima scrittura.
E segue a 2 Corinzi 11:2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Ecco, abbiamo ricevuto di me che c'era una dolcissima sorellina giovane, e lei, dolce come un angelo, ci ha scritto e ha detto: come faccio a diventare la sposa di Cristo? Come si fa? Mm-hmm. E mi ha toccato il cuore, quasi mi sono messo a piangere, no? Cioè, mi ricordo i miei bambini qui. Dolcissima bambina, io credo che sei senz'altro avviata su quella strada. Mm-hmm. Bene, questo è un inizio. Firmi questo diploma tra te e Dio. È una cosa simbolica, ovviamente.
Questo non ti fa diventare sposa.
Non ti fa diventare
sposa. Questo è l'inizio.
Questo è l'inizio. Sì. Questo è alzare la mano e dire: Signore, fammi tuo discepolo, tuo apostolo, tuo profeta, tua sposa in Cristo.
Amen.
Di Cristo. E il Signore ti dice: Signore, stai attento però quando gli chiedi queste cose che ti metterà alla prova. Abramo gli ha detto: metti Isacco sull'altare e vediamo se veramente puoi essere il padre di tutti i popoli. Di tanti popoli. Gloria a Dio. Allora, Angelina, ci fermiamo?
Sì, ascoltiamo Marcello Marocchi con un bel canto, Invito alla nozze, che proprio rifletta questa scelta che abbiamo davanti a noi, diventare sposa o no, o scegliere le vie del mondo.
Bene, e questo diploma, che è più che un diploma, è un invito. Quindi questo canto raffigura questo. Questo piccolo diploma simbolico rappresenta: vuoi accettare l'invito alle nozze?
Amen.
Lo sposo si chiama Gesù. La sposa non si sa, dipende chi sarà fedele. Va bene? C'erano 12 discepoli. 11 presero la strada giusta, 1 scelse la strada delle tenebre. Gesù disse: attenzione al lievito dei farisei. La religione sono un lievito brutto, fa lievitare tutto il cuore, la religione fa lievitare tutta la mente, fa lievitare tutto lo spirito, e prima che te ne accorgi sei diventato religioso, e queste sono brutte notizie, che la religione prende posto della Bibbia, il pastore prende posto di Gesù, e invece dobbiamo spogliarci di tutto, e inginocchiarsi davanti ai piedi di Gesù, versare il nostro olio profumato di grande valore. Qual è la nostra vita? E seguirlo.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami, ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto. Volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere perso tanto.